Gaga. Radio Gaga. Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, bentornato. Buongiorno gentili ascoltatrici e ascoltatori, puntata numero 7, tredicesima stagione di Radio Mocha.
Salve a tutti, sono qua nonostante stia soffrendo orribilmente per tosse, mal di gola, mal di denti, nevralgie, dolori mestruali.
Ma parte... Anche quelli, no, ci credo. Ma sei appena tornato da Palermo, che meraviglia.
Davvero, Palermo è una bella città, vi consiglio di andare anche se c'è un grossissimo problema.
Il traffico.
No, c'è un grossissimo problema perché questa conferenza è stata organizzata un po' così e così, nel senso che mangiare male a Palermo bisogna veramente, veramente, veramente impegnarsi. Eppure, purtroppo, nella cena sociale che si è svolta in una bellissima villa Airoldi, veramente piena di stucchi. Poi Giovanna, dalle mie foto, ha scoperto anche che c'erano dei quadri moderni che non avevo neanche guardato. Però, ecco, ci hanno servito della roba da mangiare decisamente, non rendevano, come si può dire, giustizia alla cucina palermitana, siciliana in generale. Detto questo, d'altra parte uno va lì per la scienza, mica per godersi, diciamo, la vita. E andiamo avanti. Allora, di che cosa parliamo in questa puntata?
Allora, partiamo subito con la tua rubrica dal Big Bang all'Antropocene, chimica. Di cosa si parla? Si continua a parlare
dell'azoto, il gas senza vita, appunto, azoto, che battuta, no, comunque vuol dire quello lì. vedremo un po' di applicazioni e vedremo anche che con l'azoto si può far ridere. Questo ti servirebbe a te, Giovanna, prendine nota.
Ma io rido sempre, anzi qualcuno dice che rido anche troppo.
Va bene, andiamo avanti, senti un po'.
Radio Mocha presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Riprendiamo la nostra cavalcata nel mondo dell'azoto. Come ho detto, è difficile che l'azoto si combini con altri elementi per formare composti. Tali composti, una volta formati, sono spesso facili da scomporre. Il nitrato di ammonio ne è un esempio. Contiene atomi di azoto, idrogeno e ossigeno nella sua molecola. In condizioni normali sembra abbastanza innocuo, è solo una sostanza bianca, simile al sale. Se riscaldata però, la molecola di nitrato di ammonio si rompe, sprigionando molta energia. L'energia è sufficiente a far scomporre le molecole vicine, che ne innescano altre ancora. In men che non si dica, l'intera quantità di nitrato di ammonio esplode con un botto tremendo. Il nitrato di ammonio è quindi un esplosivo. Bisogna notare la differenza tra nitrato di ammonio e idrogeno. L'idrogeno può esplodere se miscelato con l'ossigeno. Se si tiene lontano l'ossigeno si può fare tutto ciò che si vuole con l'idrogeno, compreso riscaldarlo. Il nitrato di ammonio tuttavia non ha bisogno di aiuto, può esplodere da solo. Nel 1947, nel porto di Texas City, in Texas, una nave carica di nitrato di ammonio esplose e distrusse la città in modo disastroso, come se fosse stata bombardata da uno squadrone di aeroplani. Ce ne sono poi stati di altri incidenti. Il 21 settembre 2001 un'esplosione della AZF di Tolosa, in Francia, causò 31 morti e 2.442 feriti. Il 12 agosto 2015, in una stazione di container nel porto cinese di Tianjin, una serie di esplosioni di nitrato di ammonio uccise 173 persone, tra cui 104 vigili del fuoco, e causò 8 dispersi e 798 feriti, secondo i rapporti ufficiali. Nel pomeriggio del 4 agosto 2020 due esplosioni hanno devastato il porto di Beirut. La seconda, molto più potente della prima, ha provocato almeno 203 morti e 6.500 feriti e ha lasciato senza casa 300.000 persone. I danni sono stati stimati in 10-15 miliardi di dollari. La storia è interessante. Il governo libanese ha attribuito l'esplosione all'incendio di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate in un deposito del porto. Secondo indagini giornalistiche, il nitrato d'ammonio sarebbe arrivato a Beirut nel novembre 2013 al bordo del mercantile MV Rosus, battente bandiera moldava, che proveniva dalla Georgia e era diretto in Mozambico. Dopo l'arrivo a Beirut, nave e carico sarebbero stati confiscati dal governo libanese nel febbraio 2014, in seguito a fatture e penalità non pagate. Date le precarie condizioni del mercantile, il carico fu immagazzinato a terra, senza particolari cautele, mentre il Rosus da lì non si mosse più e affondò nel porto di Beirut nel 2018. Quel carico di nitrato d'ammonio aveva il potere deflagrante di circa 1,2 chilotoni. Per confronto, Fat Boy, la bomba atomica sganciata su Hiroshima, era da 12 chilotoni. Il fatto che una tale quantità di materiale potenzialmente esplosivo sia stata conservata così a lungo all'interno di un magazzino, così vicino al centro della città, senza adeguate misure di sicurezza, dà da pensare. Alcuni importanti esplosivi sono la nitrocellulosa, la nitroglicerina e il trinitro toluene. Notate il nitro in ogni nome. Questo mostra che la molecola contiene atomi di azoto. Forse conoscete meglio il trinitro toluene dalle sue iniziali, TNT. Gli esplosivi vengono usati in tempo di pace per eliminare gli ostacoli nella costruzione di strade, nelle miniere e così via, ma sono usati in misura molto maggiore ovviamente in tempo di guerra. Uno dei compiti più importanti che una nazione in guerra deve affrontare è assicurarsi di avere un'ampia scorta di esplosivi. Tra le materie prime importanti e necessarie per la fabbricazione di esplosivi ci sono i nitrati, che vengono utilizzati come fonte di azoto. Prima della Prima Guerra Mondiale, la principale fonte di nitrati era un deserto arido nel nord del Cile. I nitrati si erano accumulati lì quando alcuni laghi preistorici si erano prosciugati e in seguito non ci furono mai piogge sufficienti per lavare via i nitrati. Dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale, tuttavia, la Gran Bretagna controllava i mari e la Germania non riuscì a far passare le navi che trasportavano nitrati dal Cile attraverso il blocco. Con il progredire della guerra, i tedeschi iniziarono a rimanere a corto di munizioni. Questo doveva essere stato molto frustrante per loro, perché c'era tutto l'azoto che chiunque poteva desiderare nell'aria tutto intorno a loro, e tuttavia quell'azoto era inutile. Un chimico tedesco di nome Fritz Haber trovò la via d'uscita. Scoprì che l'azoto poteva essere combinato con l'idrogeno se i gas fossero stati miscelati correttamente e riscaldati a una temperatura abbastanza alta, sottoposti a una grande pressione a condizione che alcuni metalli fossero aggiunti alla miscela. Quando le condizioni sono giuste, si formano molecole contenenti un atomo di azoto e tre di idrogeno. Questo composto azoto-idrogeno è l'ammoniaca. Una volta ottenuta l'ammoniaca, il problema è risolto. L'ammoniaca può essere facilmente trasformata in nitrati e questi in esplosivi. Ora la Germania aveva tutti gli esplosivi di cui aveva bisogno. Ha combattuto per altri 2 anni ed ha quasi vinto la Prima Guerra Mondiale. Se non fosse stato per il processo Haber, la Germania sarebbe stata probabilmente costretta ad arrendersi nel 1916. Il processo Haber ovviamente può essere sfruttato in tempo di pace. Nel mondo vengono prodotte circa 150 milioni di tonnellate di ammoniaca all'anno dall'azoto dell'aria e dall'idrogeno dell'acqua. Questa ammoniaca può essere convertita non solo in esplosivi ma anche in fertilizzanti. Gli agricoltori moderni possono utilizzare fertilizzanti chimici e non devono dipendere da rifiuti animali. Per inciso, la Germania non si è rivelata affatto grata a Haber. Quando i nazisti salirono al potere nel 1933, Haber fu costretto a lasciare il lavoro e il paese perché era ebreo.
Facciamo una pausa e poi continuiamo.
Della Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando.
L'ammoniaca è una nota sostanza chimica domestica. A temperature normali è un gas leggero, pesante solo la metà dell'aria, ma di solito viene sciolto in acqua per formare acqua ammoniacale. Viene utilizzato in casa per pulire le superfici in vetro. A differenza di idrogeno, ossigeno e azoto, l'ammoniaca ha un odore penetrante, pungente e abbastanza sgradevole e soffocante. La normale acqua ammoniacale utilizzata in casa è abbastanza debole da non essere troppo pericolosa. Le soluzioni più forti utilizzate in laboratori chimici devono essere maneggiate con cura e con una buona ventilazione. La proprietà dell'ammoniaca di dissolversi in acqua è piuttosto insolita. Nessun gas si dissolve nell'acqua con la stessa facilità dell'ammoniaca. L'ossigeno si dissolve leggermente nell'acqua e i pesci vivono di questo ossigeno disciolto. Ma un litro di acqua fredda dissolve solo circa 50 cc di ossigeno. Per quanto riguarda l'azoto e l'idrogeno, il litro di acqua dissolverebbe solo la metà di questo volume. Quello stesso litro d'acqua, tuttavia, dissolverà un metro cubo di ammoniaca, ovvero 2000 volte tanto. A differenza di ossigeno, idrogeno e azoto, l'ammoniaca può essere resa liquida abbastanza facilmente. Una temperatura di 33 gradi sotto zero è sufficiente. Se l'ammoniaca viene messa sotto pressione, può trasformarsi in un liquido anche a temperatura ambiente. Un gas che si trasforma così facilmente in un liquido è molto utile. Quando un liquido evapora, assorbe calore dall'ambiente circostante per dare alle sue molecole l'energia extra di cui hanno bisogno per staccarsi dal liquido stesso. Per questo sentiamo freddo se mettiamo una goccia d'acqua, o meglio di alcol, sulla mano e ci soffriamo sopra. Se l'ammoniaca viene messa sotto pressione, diventa un liquido caldo che viene poi fatto raffreddare. Poi la pressione viene diminuita in modo che l'ammoniaca evapori rapidamente e torni a essere gassosa, sottraendo molto calore all'ambiente circostante. Se questo ciclo viene ripetuto più e più volte, si ha una pompa di calore. Frigoriferi e congelatori vengono mantenuti freddi in questo modo. L'ammoniaca è un refrigerante, anche se non è il refrigerante più sicuro che ci sia, perché se i tubi che la contengano hanno una perdita, il gas che fuoriesce potrebbe essere molto scomodo e persino pericoloso. Tuttavia è il più economico dei refrigeranti e quindi è spesso utilizzato nei grandi frigoriferi industriali e inoltre non è causa dell'aumento del buco dell'ozono. L'azoto può essere combinato con l'ossigeno in diversi modi. Uno degli inquinanti prodotti dai motori a combustione interna è il monossido di azoto, NO, che può poi reagire con l'ossigeno dell'aria formando il diossido di azoto, NO2, che è un forte irritante delle vie polmonari. La combinazione forse più familiare è però un altro gas, il protossido di azoto, detto anche più correttamente ossido di diazoto. La sua molecola contiene due atomi di azoto e uno di ossigeno. Il protossido di azoto si scompone facilmente in azoto e ossigeno. La miscela che ne risulta è un terzo di ossigeno. Questa è una percentuale più ricca di ossigeno dell'aria intorno a noi, tanto che è usato come comburente al posto dell'aria nelle competizioni automobilistiche e, nella seconda guerra mondiale, per aumentare la potenza dei motori sugli aerei. Il protossido di azoto è un anestetico, cioè la sua inalazione, mescolata con ossigeno, farà diventare una persona insensibile al dolore. Fu così utilizzato per la prima volta nel 1840, quando un dentista lo provò su se stesso. È usato ancora oggi sia dai dentisti che dai chirurghi. Piccole quantità di protossido di azoto a volte hanno effetti strani sulle persone, facendole comportare istericamente. Possono agitarsi, piangere o ridere. È per questo motivo che il protossido di azoto è spesso chiamato gas esilarante. In realtà non è una cosa da ridere, anche il protossido di azoto può uccidere le persone. Durante gli interventi chirurgici, gli anestetici vengono solitamente somministrati da specialisti, i quali, attraverso l'esperienza e un'attenta formazione, sanno esattamente cosa stanno facendo. Il protossido di azoto è anche responsabile dell'ebbrezza delle profondità, che rende pericolose le immersioni oltre 30 metri. Combinandosi con l'ossigeno, l'azoto disciolto nel sangue provoca effetti simili a quelli degli alcolici. Il protossido di azoto è un additivo alimentare e viene usato come propellente nelle confezioni di panna montata a spray. È poco solubile in acqua ma molto nei grassi, per cui si lega bene al composto della panna, 35% di grassi emulsionati, il restante acqua. Data la pressurizzazione del contenitore, all'apertura dell'ugello il gas tende a uscire, rigassificandosi e creando delle minuscole bollicine costituite da liquidi. La quantità di gas non è sufficiente da anestetizzare, ma in grandi quantità mantiene un leggero effetto euforizzante. Forse è per questo che la panna è così buona.
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
A questo punto farei sentire l'intervista che ho realizzato. Ho intervistato il mio vicino di stanza qui al Dipartimento di Fisica e Astronomia, che è Giuseppe Luca Celardo, e l'ho intervistato, un ricercatore che lavora qui al Dipartimento di Fisica Teorica, l'ho intervistato perché ha un legame con Arturo Berrones, che ho intervistato la scorsa settimana. Senti un po' perché. Ciao Luca, grazie mille di aver accettato di farti intervistare da me. Noi siamo vicini di stanza, abbiamo un muro in comune, ma mi piaceva intervistarti oggi perché in qualche modo ripigliamo, e ora capirete, i nostri ascoltatori capiranno perché, l'intervista che abbiamo fatto la scorsa settimana.
Grazie a te Giovanna, buongiorno a tutti, e niente, sono qua con piacere a rispondere alle tue domande.
Senti, la prima domanda è semplice da un certo punto di vista, cioè te hai avuto una carriera varia e in qualche modo oserei dire anche un po' faticosa, come molti ricercatori in fisica, e alla fine sei arrivata a Firenze. Ci racconti in breve qual è stato il percorso per arrivare all'Università di Firenze?
Ma diciamo che sì, hai ragione, è stato un percorso un po' articolato, un po' casuale. Io sono partito, ho fatto l'Università a Pavia, poi ho fatto il dottorato a Milano e a Brescia, e poi, finito il dottorato, sono partito per gli Stati Uniti, sono stato un anno a Los Alamos con una borsa dell'Università Cattolica. Dopo quest'anno, diciamo così, non mi piaceva tanto il mio capo a Los Alamos, me ne sono andato in Messico per 2 anni a fare un postdoc con un professore russo, che dopo la caduta del muro, diciamo così, la Russia le condizioni per gli scienziati russi sono cambiate parecchio, molti sono esodati in America, in Messico, in Australia, quindi anche questa è una storia diciamo molto più articolata della mia, molto più affascinante, molto più con implicazioni geopolitiche molto più importanti,
che sarebbe interessante una volta indagare.
Sì, perché questo davvero, se una volta viene Felix Israelev, che era questo professore, tra l'altro uno dei padri del caos quantistico, che è stato a Firenze l'anno scorso a fare un seminario, sarebbe bello chiedergli, perché davvero sono storie incredibili quelle degli scienziati russi, che avevano tutti un livello incredibile e che delle volte hanno iniziato come postdoc in Australia e sono arrivati a diventare direttori di tutto un dipartimento di ricerca, cioè un istituto, eccetera eccetera. Vabbè. Comunque, tornando a noi, io sono andato con lui in Messico 2 anni, poi sono ritornato dagli Stati Uniti, quindi in Messico ero a Puebla, poi sono andato a New Orleans negli Stati Uniti, la città del jazz e delle feste, alla Tulane University, lì sono stato 2 anni, un'esperienza molto bella, e poi, diciamo così, ho deciso di tornare in Italia, anche se c'erano altre possibilità di stare negli Stati Uniti, anche con una posizione permanente, però io voglio fare ricerca, mentre la posizione permanente che mi avevano offerto era in un college. In America l'università è diverso che da noi, ci sono questi college dove non c'è un programma di dottorato, di master, e quindi per uno che vuole fare ricerca è un po' difficile, devi fare tanto insegnamento. Va bene, torno in Italia all'Università Cattolica di Brescia e sto lì 5 anni come ricercatore, eccetera eccetera. Solo che purtroppo l'Università Cattolica di Brescia aveva pochi studenti, e quindi la triennale di fisica viene inclusa, diciamo così, nella triennale di matematica. E questo in pratica cosa vuol dire? Che se chiudi, diciamo, una cosa, ci sono meno posti disponibili, e quindi le possibilità, diciamo, di stabilizzarsi lì erano diminuite. E così arriva sempre Felix, mi scrive un'email, Felix Israele, dicendo che c'è una posizione da professore a Puebla, dove ho fatto il postdoc. Io, diciamo, ci provo e vinco la posizione. Nel frattempo mi ero fatto anche 1 mese in Francia, 2 mesi in Brasile, 2 mesi in Corea del Sud, perché avevo deciso che me ne dovevo andare, quindi stavo cercando varie opportunità, più colloqui anche negli Stati Uniti, insomma, così. Va bene, dopo 5 anni, diciamo, in Messico, sulla soglia di diventare professore ordinario in Messico, diciamo così, viene la pandemia e si aprono questi concorsi online dall'Italia. Nasce anche la mia bambina, sposo una bellissima ragazza messicana, quindi diciamo...
È vero, confermo, bambina e ragazza bellissime, confermo.
Ecco, quindi i percorsi articolati non sono sempre sfortunati, sono anche fortunati, perché senza questi, no, ovviamente senza andare di nuovo in Messico a prendere questa decisione, non ci sarebbe né mia figlia né mia moglie, diciamo. Mia moglie sarebbe, ma se non con me, la figlia non ci sarebbe proprio, quindi... Delle volte le cose articolate sono le più belle, diciamo. Comunque, cioè, la pandemia offre l'opportunità ai ricercatori stranieri, cioè italiani all'estero, di fare concorsi alla pari in linea, e così partecipo al concorso a Firenze, e lo vinco ed eccomi qua dal 1° settembre 2021. Siamo a Firenze nell'ufficio accanto a Giovanna.
Che sei molto fortunato.
No, c'è una bellissima, tra l'altro in passato ho collaborato anche con degli artisti, c'è una bellissima, diciamo così, pietra nella Malpensa che, di un artista milanese con cui ho lavorato, e ora se mi verrà il nome dopo te lo dico, che dice tutti i passi, fateci caso, Malpensa all'ingresso, la pietra dice tutti i passi che ho fatto nella vita finora, che ho fatto nella vita, mi hanno portato qui ed ora. Quindi vedi che, diciamo così, è stato un percorso così intricato che mi ha portato qui ed ora.
E ti ha guidato la passione per la ricerca, perché se non c'era quella, mi immagino, avresti mollato molto prima.
Eh no, certo.
Come vi avevo detto, è un percorso articolato e faticoso, lui la fa facile, ma è stato veramente bravo, poi a altissimo livello da un punto di vista scientifico, devo dire, Luca. A proposito di questo, brevemente, ci racconti una, perché anche te ne fai tante, ma una tua ricerca del momento che ti piace raccontare ai nostri ascoltatori, di cosa ti stai occupando?
Certo, guarda, allora, dato il tema dell'energia, no, conviene di parlare di quella parte della mia ricerca che si occupa dell'energia. Cioè, quello che stiamo facendo noi, diciamo così, che ci stiamo occupando della fotosintesi e di capire, diciamo così, come funzionano questo processo fondamentale, perché è il processo per cui si immagazzina l'energia solare, tutto il petrolio, il gas che c'è, alla fine è energia solare immagazzinata dalla fotosintesi. Stiamo tentando di capire come funziona e usando anche la meccanica quantistica, eccetera, eccetera, e quindi ci è venuto in mente di proporre che, diciamo così, usando i trucchi che usa la fotosintesi, possiamo creare un laser che funziona con la luce solare e che permetterebbe di distribuire, di immagazzinare la luce solare forse in modo più efficiente. Prima bisogna costruirlo e poi vedere se è più efficiente o no, ma certamente sarebbe un nuovo modo, diciamo così, di usare la luce solare, perché i laser che funzionano con la luce solare naturale, cioè che riescono a trasformare la luce solare che arriva dal cielo, diciamo, in un raggio laser, non esistono, o solo adesso stanno uscendo alcuni prototipi, perché fino adesso si può costruire un laser che diciamo così usa l'energia solare per funzionare, ma l'energia solare deve essere concentrata, perché l'energia solare è molto debole, no? Allora, noi vogliamo usare la fotosintesi, che è brava proprio a questo. I sistemi fotosintetici raccolgono proprio la luce e la concentrano, quindi vogliamo usare la fotosintesi per riuscire a trasformare la luce del sole naturale in un raggio laser che poi può essere usato per immagazzinare questa energia in forma chimica, eccetera, eccetera, proprio come fa la fotosintesi. Quindi sarebbe una fotosintesi artificiale che usa la luce del sole e i raggi laser. Ecco, ovviamente è importante sapere che la luce del sole, l'energia che arriva dal sole sulla Terra, è tantissima. In una sola ora arriva sulla Terra l'energia che l'umanità usa in un intero anno, e quindi se riuscissimo ad usarla, e non è facile perché, come ho detto, è molto debole, diciamo, la densità di energia, no? L'energia per metro quadrato è molto poca, e in più è molto variabile, va via di notte, va via con le nuvole, però diciamo che secondo me quello che manca soprattutto è la volontà politica di metterci tutto lo sforzo possibile, di usare questa immensa fonte di energia gratis, rinnovabile, senza produzione di anidride carbonica che abbiamo. La sai la storia? Cioè, c'è quella storia degli uomini che hanno bisogno di acqua, vivono in una foresta dove piove sempre, e loro per estrarre l'acqua distruggono gli alberi e tirano fuori l'acqua dalla linfa degli alberi, e così alla fine si ritrovano, diciamo, senza alberi che li proteggono, non avendo usato tutta la pioggia che gli cadeva sulla testa costantemente, diciamo.
E più o meno.
No? Sembra di essere in questa situazione, no? Ci arriva una pioggia di energia gratis sulla testa e noi distruggiamo quello che c'è intorno invece di usarla, no?
Infatti, senti, poi mi piacerebbe rincontrarti perché ne fai tante altre, soprattutto questa ricerca mi sembra assolutamente, direi, attuale e interessante, e se ci saranno sviluppi da quelli teorici a quelli pratici ti prego di venirci a raccontare.
Certo.
Il tempo a nostra disposizione è finito, ma davvero, Luca, mi sa che ti rintervisto presto. Grazie davvero di essere stato così disponibile.
Grazie a voi, bravissimi.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora, e vorrei, sì vorrei, ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò, no. Questi sono sentimenti di contrabbando, meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonia, che voglia di piangere, oh.
Quindi, come puoi vedere, il Messico
è sempre presente. Noi ci abbiamo, io almeno ho una grossissima relazione con il Messico, ci sono andato tutti gli anni per 30 anni di seguito, e vediamo se riesco a ritornarci anche quest'anno.
Bene, però io ci tenevo a dire una cosa a chi ci ascolta. C'è un evento importantissimo, fondamentale per la storia del Caffè Scienze, per noi la prossima settimana, il 17 alle 17, scelto volutamente perché così uno si deve ricordare un numero ed è semplice.
Ma dove?
Al Dipartimento di Fisica e Astronomia, in Aula Magna, ci sarà la presentazione e delle chiacchiere, direi, del nostro libro, ovvero
il planner dal Big Bang all'Antropocene, quello che potete mettere sulla scrivania e far morire di invidia tutti i vostri vicini quando lo vedono, oppure ancora meglio comprarlo in grande quantità come regalo di Natale per tutti i conoscenti, i nipoti, gli zii, i nonni.
Quindi si presenterà il libro, quindi ci sarà l'editore, ci sarà Stefano di Apice Libri, e racconteremo un po' qual è stata l'idea, giusto Franco, che è nata attraverso questo libro. Faremo vedere anche dei video che te hai realizzato.
Sì, e poi magari ci sarà, ho invitato altri ricercatori qui del Dipartimento, perché in fondo questo libro è una opera congiunta anche con il Dipartimento di Fisica e l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e quindi se, diciamo, ci sono le condizioni, vedremo, ci saranno anche altri ricercatori che magari in pillole ci diranno quanto questo plan può essere importante per la loro ricerca.
E comunque sia, siccome il plan va a ruba, vi consiglio di
prenotarlo
venire,
subito
o prenotarlo subito, perché sennò finisce. Franco, bisogna fare venditori, non lo...
No, diciamo, noi ci interessa, diciamo, peccato diffondere questa idea. Poi chiaramente, se si riescono almeno a rivendere quelli che si sono ordinati, meglio, non andiamo in bancarotta.
Bene, a questo punto non c'è altro da dire, non ci resta che salutare tutti dando appuntamento alla prossima settimana.
Ciao ciao.
And that's all, folks.